redigio.it e la storia continua. Il calore e la vita. Lo studio del calore nella vita dell'uomo e degli altri animali è uno dei più importanti e dei più fecondi di tutti gli utili insegnamenti. Dal giorno in cui Lavoisier, mercé ai progressi della chimica e della fisica, giunse a spiegare l'origine del calore animale, la fisiologia si vide aperto un nuovo campo di investigazione o di esperimenti che dovevano arricchire la scienza moderna di utilissimi risultati. Non c'è chi ignori che la temperatura dell'uomo, presa nel cavo ascellare o sotto la lingua, è di 37 gradi all'incirca. E questa cifra esprime la media di quelle che si hanno pigliando la temperatura dei vari punti del corpo, perché si trovano alcune leggere variazioni da un organo all'altro. Così, mentre la pelle dell'estremità è la parte più fredda, penetrando più profondamente nell'organismo, la temperatura va aumentando. Il cervello è meno caldo che i visceri del tronco. E anche il sangue non ha lo stesso grado di calorico in tutte le parti del corpo. Gli antichi fisiologi avevano stabilito in modo generico che il sangue è tanto più caldo quando lo si esamina più presso il cuore. Ma uno dei più grandi fisiologi viventi, Claudio Bernard, giunse col mezzo delle più ingegnose ricerche a provare che il sangue che esce dal fegato e dai reni è più caldo di quello che non ha ancora attraversato questi organi. Molte ipotesi sono state emesse dagli antichi per spiegare l'origine del calore animale. Alcuni avevano detto che la vita aveva la proprietà di generare il calorico. Galeno pensava che il calore era innato nel cuore. Ma queste erano parole con cui si nascondeva l'ignoranza del fatto. Presso a poco, come quando si cercò di spiegare il perché il mercurio salisse nella colonna del barometro dicendo che la natura aveva orrore del vuoto. Oggidì è posto fuori di dubbio che il calore animale proviene dalle molteplici reazioni chimiche che si compiono all'interno dell'organismo. Ora fanno quasi 100 anni e Lavoisier, il creatore della chimica moderna, stabiliva con prove sperimentali che l'aria atmosferica, passando per il polmone, prova una decomposizione identica a quelle che ha luogo nella combustione del carbone. Ora, in quest'ultimo fenomeno si ha sviluppo di calore. E però, pensava il Lavoisier, un uguale sviluppo deve avere luogo nel polmone, tra l'atto di inspirazione e quella dell'espirazione. E questo calorico, distribuendosi col sangue in tutto il corpo, vi mantiene una temperatura costante. Benché gli studi successivi abbiano modificato alquanto lo stato delle cognizioni scientifiche a tale riguardo, è impossibile però non ammirare la perspicacia e l'acutezza dimostrata in questi primi esperimenti da quell'illustre chimico a cui la convenzione, mandando al patibolo, diceva: non ci abbisognano dei sapienti. Se le osservazioni ripetute sempre meglio confermavano il fatto che il calore animale è il risultato delle ossidazioni lente che si compiono nell'organismo, è però falso il credere, come si fece per lungo tempo, che questo fenomeno dell'ossidazione abbia luogo esclusivamente nel polmone. Esso si compie in tutti i punti dell'organismo, ove arrivano i vasi sanguigni capillari. il sistema circolatorio del sangue, analogo in certo modo a una specie di calorifero ad acqua calda e a circolazione continua, produce egli stesso il calore portandolo dappertutto dove penetra. Tutti i visceri, tutti gli organi sono costantemente bruciati perché a ogni nuova ondata sanguigna ricevono un nuovo ossigeno che determina all'interno della sostanza la metamorfosi le più svariate. In una parola, ogni organo respira a modo suo e costantemente in tutti i punti. L'ossigeno portato in giro per tutto il corpo dai vasi capillari passa per esosmosi attraverso le finissime pareti di essi e, venuto in contatto con la sostanza propria del viscere, vi produce l'atto chimico che mantiene il fuoco della vita. Aveva ragione Lavoisier di chiamare questo fatto una vera combustione, solo che avviene in modo lento e appena percettibile. Se ne ha una prova convincente collocando un pezzo di tessuto qualunque, tolto di fresco dal corpo di un animale, in un ambiente molto ossigenato, si può allora constatare uno sviluppo di acido carbonico e uno svolgimento di calore. Ad alimentare questa macchina animale, che esige una combustione continua, soccorrono gli alimenti più svariati. Ma a quel modo, che vario il potere calorigeno di un pezzo di legna a seconda della maggiore o minore quantità di ossigeno che richiede per essere abbruciato, così anche gli alimenti produrranno tanto maggiore quantità di calorico quanto maggiore in essi è la porzione degli alimenti che, per essere bruciati, esigono una gran quantità di ossigeno. Per tal modo, gli alimenti vegetali non potranno mai eguagliare la carne e le sostanze grasse nel valore nutritivo, o almeno nel potere di riparare prontamente alle perdite dell'organismo. I cibi vegetali convengono meglio agli abitanti dei paesi caldi, che non hanno bisogno di produrre molto calorico. Per il contrario, gli abitanti dei paesi freddi, in cui la calorificazione non deve essere costante ed energica, sono spinti istintivamente a far maggiore consumo di carne e di sostanze grasse, la cui combustione fornisce maggiore quantità di calorico. E gli abitanti della Lapponia, che si nutrono del grasso e dell'olio dei cetacei, obbediscono a una necessità fisiologica, del pari che economica. Precisamente come gli abitanti delle calde regioni tropicali che si cibano di alimenti leggeri e poco calefacenti. Le bevande spiritose sono pure per lo stesso motivo più facilmente tollerate nelle fredde regioni settentrionali che nel mezzogiorno, e anche l'uomo più temperante può impunemente sulla vetta delle Alpi sopportare larghi sorsi di rum e di acquavite. Tra tutti gli animali, quelli che hanno una temperatura media più elevata sono gli uccelli. In essa la media raggiunge i 41 gradi, mentre nei mammiferi è di 37, che è pure, come dicemmo, la media della temperatura dell'uomo. Anche negli animali cosiddetti a sangue freddo si ha una produzione di calorico, perché tutti gli animali obbediscono a una legge generale di possedere, cioè una temperatura superiore a quella dell'ambiente, liquido o gassoso, in cui vivono. Negli animali a sangue freddo, però, la temperatura, pur mantenendosi sempre di qualche grado più elevata a quella del mezzo del circoambiente, subisce le variazioni di quest'ultimo, ciò che non succede per gli animali volgarmente chiamati a sangue caldo, i quali presentano sempre a un dipresso la stessa temperatura sotto qualsiasi latitudine e in tutti i climi. Tra l'uomo, il mammifero e l'uccello abitante nelle regioni polari e il suo congenere che sta nelle più calde regioni del globo, non ha forse la differenza di un grado di temperatura. Meglio che a sangue caldo si devono perciò chiamare questi animali temperatura costante, come quelli di un ordine inferiore meritano il nome di animali a temperatura variabile anziché a sangue freddo. Tra questi ultimi, poi, la resistenza alle cause esterne di raffreddamento è tanto maggiore quanto più nobile e elevata la loro organizzazione. Però nei rettili, ad esempio, si nota un grado di temperatura maggiore che nei pesci. Ma se nell'uomo allo stato normale la temperatura media è di 37 gradi, questa cifra subisce alcune variazioni quando è rotto quell'equilibrio mirabile di tutte le funzioni che costituisce lo stato di salute. L'insufficienza dell'alimentazione può bastare, quando è spinta per molto tempo, a scemare il calore animale. Il corpo si mantiene a grado normale di temperatura finché non si è esaurita tutta la riserva dei materiali combustibili. Così, in coloro che perirono di fame, la temperatura del corpo fu sempre negli ultimi istanti molto al di sotto dei 37 gradi. E in molte malattie, invece, questo grado è superato. La più volgare osservazione trovò, fin dai tempi più remoti, un aumento di calore alla pelle nelle malattie febbrili. Fin dai tempi di Ippocrate, quando non si conosceva ancora l'esplorazione regolare del polso, l'elevazione della temperatura costituiva l'unico carattere, o almeno il più importante, per caratterizzare la febbre. E in questo gli antichi avevano perfettamente ragione. www.redigio.it e la storia continua.